vicenda purtroppo che ci sta colpendo di questa epidemia sostanzialmente segna due elementi, uno di carattere scientifico e l'altro di carattere sociale. Carattere scientifico credo sia stato bene sottolineato dall'intervento precedente, che dal mio punto di vista, pur essendo chiaro, forse a molti ancora in qualche modo sfugge la connessione degli effetti collaterali dell'intervento dell'uomo attraverso produzioni, attraverso coltivazioni, che non tengono conto dell'equilibrio naturale dei luoghi e della natura. Per cui noi in qualche modo, per dirla in modo più semplice, no? Ci sentiamo sempre una spanna sopra e poi non facciamo da questo punto di vista una verifica reale. Ovviamente tutto questo insomma è mosso da una motivazione che è quella economica legata al profitto. L'aspetto sociale, che dal mio punto di vista è anche per molti aspetti più come dire interessante, nel senso che né io ne posso parlare, perché da un punto di vista scientifico che altro puoi fare se non ascoltare gli esperti e capire attraverso loro che cosa e come eventualmente si può intervenire. L'aspetto della sanità pubblica, rimanendo come dire circoscritti al nostro paese, perché se poi ci spostiamo su un piano europeo, internazionale, molte cose sarebbero da dire, ma insomma diventa un dibattito veramente molto lungo. Tutta questa vicenda sta a testimoniare fondamentalmente che ancora una volta questo benedetto paese, lasciamo perdere il governo di adesso, il governo di prima, eccetera, eccetera, questo benedetto paese è chiamato, seppur obtorto collo, a chiedersi e decidere che cosa vuole fare da grande. La sanità pubblica pagata con le tasse, pagata con il sacrificio dei cittadini, delle persone, no? Deve solo esclusivamente rimanere pubblica. Non esiste la sanità privata nel senso di convenzione, che peraltro è una cosa che è stata fatta per evitare la conflittualità, o meglio, per creare le condizioni di ricatto delle persone che in qualche modo ci lavorano. Vorrei ricordare ai giovani, perché magari molti vecchi se lo ricordano, che gli infermieri a Roma negli anni 70 scioperarono e ci mandarono l'esercito al policlinico. È vero, lì non c'era un problema di epidemia, c'erano altri problemi, però regolarmente veniamo chiamati in qualche modo a sopportare le condizioni per cui le scelte politiche sono state indirizzate in un modo anziché in un altro. Ancora oggi, come dire, sento dire da più parti, anche se non del tutto autorevoli, che ci sono dei costi della sanità che dobbiamo sostenere, eccetera, eccetera. Vedete, qui non c'è soltanto un problema di organizzazione che la dice tutta, però insomma di fronte a un'epidemia, sai, puoi avere la migliore organizzazione possibile, non è che poi certi effetti non ti colpiscono, perché fino a prova contraria un'epidemia, no? Però diceva bene il dottore prima, nei secoli scorsi le epidemie erano circoscritte perché le persone viaggiavano di meno, perché rispetto ad oggi non c'era la globalizzazione, e tutta una serie di considerazioni che, ripeto, appartengono più a un tema internazionale. C'è una retorica sui giornali che voi avete ben sottolineato, cioè dell'eroe, 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 ma l'eroe appartiene a dimensione individuale, dove il singolo in qualche modo si sacrifica, che può anche essere apprezzabile, ma rimane la dimensione individuale. Qui invece si deve fare una discussione di quello che è la dimensione collettiva. Allora, il punto di come dire, di lasciare le risorse in mano a una discussione che vede semplicemente coinvolta non solo ma soprattutto i privati, io la trovo deleteria. Allora qui non si tratta di essere degli eversivi, no? Perché insomma capiamoci bene, quando io dico che la sanità deve essere pubblica, le risorse devono rimanere dentro il pubblico, non escludo che ci possa essere anche una sanità privata, no? Cioè siamo in una società di mercato, se qualcuno vuole fare rischio di impresa e aprirsi la clinica eccetera è libero di farlo, ma le tasse dei cittadini che devono vedere coinvolta la comunità intera devono appartenere alla comunità, cioè non possono essere indirizzate per convinzione o altro a soggetti che hanno al di là del servizio una finalità di profitto. La finalità di profitto, e allargo un attimino il ragionamento, se mai ci deve essere anche per il fatto che se io devo assumere degli infermieri risolvo una parte del problema del lavoro, assumo i portantini, medici, quant'altro, risolvo una parte del lavoro, offro una qualità del servizio, non che lascio le cose in mano alle cooperative che strozzano infermieri, medici, psicologi, personale delle pulizie, eccetera. Allora noi oggi, scusate il cinismo, io in qualche modo capisco che fosse anche grave quello che sto per dire, ma da un punto di vista politico, pur diciamo così solidarizzando con il governo eccetera, ma io dico meno, non dico meno male che c'è stato, ma insomma se questo non ci apre gli occhi, no? Io non so che cosa aprirà poi gli occhi a tutti noi come società,
sì.
Perché qui bisogna fare delle scelte. Allora, per quanto riguarda me, le scelte per la mia personale opinione e per il mio percorso di vita sono state imposte, perché io mai e poi mai avrei accettato cliniche private convenzionate, ambulatori privati convenzionati. Non solo, io per esempio sono per l'apertura degli ambulatori, no dalle 7 di mattina alle 2 del pomeriggio, ma dalle 5 di mattina, dalle 6 di mattina alle 10 di sera, visto che siamo in una società complessa. E bisogna una volta per tutte decidere dove vogliamo stare, perché adesso ciascuno di noi può essere più o meno informato, io sono molto ignorante in materia, no? Ma ciascuno di noi deve avere un livello di responsabilità che lo porta in qualche modo a pensare a se stesso facendo un ragionamento. Il pensiero cos'è se non una discussione con se stessi? Ma la discussione con se stessi mi pare che fino a due, tre settimane fa in questo benedetto, anzi in questo povero paese, non è che fossero in molti a farla.
Senti, allora, mi pare che hai toccato proprio hai toccati tanti in maniera, devo dire, per quanto ci riguarda estremamente corretta e ampia. Ne hai toccato uno che era proprio quello di che tu dici, definivi cinico, no? Se non ci svegliamo adesso con questo problema. Io ti voglio dire a te, che sicuramente se ascolti la radio lo sai, ma insomma a chi ci sta ascoltando, che da diverso tempo vanno in onda da questa radio trasmissioni che parlano proprio del problema della sanità. Lo dico un po' a tutta Roma e
sì,
Lazio.
Aspetta, però
c'è anche un coordinamento cittadino della sanità di Roma con lavoratori, lavoratrici, servizio o meno, utenti, perché siamo tutti e tutte utenti della sanità, anche chi dice vabbè ma io sto bene, non si sa mai, facciamo le corna. Sono state fatte due assemblee cittadine eccetera eccetera, ma la risposta è stata molto molto diciamo, insufficiente e demoralizzante. Ecco, allora forse quello che tu dici è proprio questo, no? Allora, se non ce ne siamo accorti fino adesso che quello era un problema serio che già vivevamo sulla nostra pelle, soprattutto ovviamente chi ricorre al Servizio Sanitario Nazionale pubblico perché lo ritiene comunque una cosa, come hai sottolineato te, fondamentale e giusta da fare. Aggiungo io che io non vado a fare l'analisi delle strutture private, quelle del sangue, proprio le più banali, perché non mi fido, fra l'altro, non mi fido non tanto di come le analizzano, anche se ho avuto prove proprio di analisi assurde che mi hanno poi detto nei posti pubblici dove magari l'ho portate, ma anche perché la regola del profitto può incidere anche su un'efficienza in questo senso. Quindi è importante capire che non è da oggi, adesso è esplosa la cosa, ma non solo per quanto riguarda le terapie intensive eccetera, ma la sottrazione ulteriore di tutta una serie di servizi sanitari che già stavano proprio non dico in punto di morte, ma insomma abbastanza gravi, e quindi però su quello, capito, c'era, diciamo, anche un'indifferenza, ma non parlo della popolazione a cui dobbiamo arrivare noi con la nostra propaganda, con le nostre modeste forze, ma anche chi dice, da parte di chi dice che questo sistema va cambiato e che quindi bisogna agire complessivamente su vari aspetti.
Ma guarda, secondo me c'è un dato che non il medico, ma l'intervento precedente ha offerto, che la dice tutta. Cioè, in quella zona, cioè nella zona rossa, in quella parte di territorio, 4 medici di base, 2 in quarantena e gli altri 2 in ricoverati, no? Cioè, se noi consideriamo questo dato, lo capiamo, cioè non c'è bisogno di essere come dire scienziati o avere dati particolari. Il punto della questione è se effettivamente c'è una sensibilità collettiva, che secondo me non c'è, ma che mi auguro possa svilupparsi anche attraverso grazie a trasmissioni come la vostra, che possa aiutare tutti noi indistintamente, ma veramente indistintamente dal credo politico, nel capire che ci sono dei servizi che non possono stare in mano al privato. E non è un fatto ideologico soltanto, tipo quello che accennavi a un possibile, non è questo il punto. Il punto della questione è proprio quello che sta accadendo in questi giorni, e dato che il mondo è diventato più piccolo, e dato che una volta andare a Firenze sembrava fosse un viaggio pazzesco, oggi invece parli di andare a New York come se stesse dietro l'angolo, no? Oggi noi dobbiamo capire che il futuro, ma non il futuro fra 20 anni, il futuro già l'anno prossimo, sarà probabilmente anche a rischio, perché bisogna anche farla un po' di paura, ma non è una paura finalizzata a come dire condizionare in modo negativo le coscienze. Prendiamo sempre il nostro paese, noi siamo grosso modo insomma un 60 milioni di abitanti circa, un terzo sta sopra i 60 anni, da 60 anni in poi. Abbiamo il boom degli anni economici, cioè gli anni 60, dove i nati per anno erano circa 1 milione, no? Che si stanno avvicinando sempre di più a quella dimensione pensionistica, no? Che oltre alla crescenza del lavoro c'è anche, come dire, una potenziale crescenza della salute ordinaria. Allora, di fronte a queste cose, noi abbiamo anche il dovere di dire alle persone: ma tu che cosa vuoi? Cioè, vuoi una sanità pubblica? Allora ti devi anche impegnare affinché la sanità pubblica abbia la possibilità di esprimersi, perché insomma cioè noi ce la prendiamo con la destra, ed è verissimo, ma non dobbiamo dimenticare, al di là di tutto, al di là di quello che fece Storace, che poi Zingaretti nel Lazio gli ospedali li ha chiusi. Allora
siamo d'accordo, qui bisogna
un attimino mettere, come dire, i puntini sulla i.
Sì, sì,
allora,
sì.
Purtroppo esiste una propaganda, perché insomma, ovviamente tutti noi individualmente abbiamo le possibilità che abbiamo, ma insomma,
okay.
Se potessimo parlare al paese, diciamo così, probabilmente anche la vostra trasmissione otterrebbe un effetto sicuramente più incisivo. Comunque io vi ringrazio.
Grazie a te. Grazie. Ciao.
Buon
ciao.
Lavoro.
Grazie. Allora, insomma, ci
06 49 17,
sì, a parte
50,
zero...
chi vuole
certo,
intervenire,
certo.
Rintervenire, chi ha da aggiungere considerazioni, osservazioni.
Comunque sì. Insomma, prima non è che parlavamo di solo di trasmissioni, io citavo le trasmissioni della radio, del coordinamento, insomma, che hanno ospitato compagni e compagne del coordinamento cittadino sanità, per proprio parlare dell'attività che questo coordinamento sta facendo. Non abbiamo la presunzione, anche se pensiamo che abbiano il loro peso, che le nostre trasmissioni possano cambiare qualcosa, però un'attività politica sul territorio, davanti alle ASL, intervenire proprio sui problemi, è quella con un po' più di forze.
Certo, qui diciamo il tema non solo della collettività, ma direi proprio della idea di collettivo contrapposto a singolare, singolare collettivo come entità che si contrappongono, mi sembra importante, ma c'è una altra telefonata, semmai lo sviluppiamo dopo. Pronto, eccoci.
Sì, volevo sottolineare una delle cose che diceva il compagno Dalodi, l'ultimo intervento che mi si dice interessante, però non l'ho sentito. Lui diceva, appunto, notava che il concentramento dei casi di infezione eccetera eccetera era significativamente così è concentrato in alcuni luoghi, sia per quanto riguarda lì la Bassa, sia per quanto riguarda il Veneto, ma mi pare pure da qualche altra parte, mi pare qualche paesino in provincia di Brescia che è particolarmente come si dice segnato, ovviamente Bergamo.
Sì.
Tra l'altro nella bergamasca c'è stata appunto questa cosa che è passata ormai in secondo piano, che c'è stata un paesetto pure qua dove ci sono stati 6-7 morti mi pare per meningite, che c'entra poco insomma con questa cosa, che però appunto si riferisce a un criterio generale, cioè la localizzazione, sia su grandi dimensioni sia su dimensioni minori. La questione è Cina, no? Su quella roba là. In Cina ci sta, fra l'altro, più o meno endemica, ancora una situazione tipo la peste suina, insomma, c'è all'epoca l'aviaria, insomma, pure il resto che arriva da quei parti. E altro invece per quanto riguarda il logo, se Lombardia, Veneto e Emilia Romagna fanno insieme il punto di localizzazione di tutta una serie di attività di carattere agricolo industriale, di carattere industriale, di trattamento per dire una scemenza, una quarantina di inceneritori stanno fra Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, un migliaio di impianti di trattamento biomasse stanno fra Lombardia, soprattutto province più basse, Mantova, Cremona, eccetera, quelle parti, e Veneto e Emilia Romagna. Queste robe qua trattano degli azioni animali. Emilia Romagna è il posto, appunto, dico, credo, della massima concentrazione degli allevamenti industriali, e dicevo appunto spesso degli azioni animali vengono utilizzate per la produzione di gas e poi lo spargimento del digestato sui terreni. Mo non c'entrerà un cazzo naturalmente, però mi pare che appunto ci stava pure l'intervento che è giovedì scorso mi pare sul l'allegato del manifesto della dottoressa Gentilini, che faceva appunto un discorso generale, cioè la Padania è il punto più inquinato d'Europa, e quindi un qualche stabilire un qualche rapporto con le cose. In più poi ci stanno una serie di pazzi, insomma, no, cosiddetti, che cominciano a dire che guarda che sto coso lì questo bravo virus, probabilmente, cioè, anzi no, sicuramente sta dentro i nostri animalotti, nel nostro territorio, come eccetera eccetera. Mi dicono che questa cosa sia stata tranquillamente detta anche recentemente, ma io non l'avevo sentita. Oltre ad altre, cioè così, valutazioni a carattere generale, fermo restando che il momento in cui si danno i numeri, ci stanno entrando in ballo una serie di situazioni anche di ricerca che fanno la modellistica matematica, per cui qualcuno ha sparato, poi non so se questa cosa ci avrà fondamento, cioè l'ipotesi che ci saranno a breve 68 milioni di casi in tutto il mondo, e che domani ci dovrebbero essere, secondo certe stime e proiezioni, almeno 14 mila casi, e insomma tutte queste belle storie. Però sottolineerei la questione del il territorio, e quindi pure la filosofia generale che regge il sistema sanitario nazionale allo Stato, che è quella del DRG dei parametri, cioè come dice Damano, no? Sì, nel Lazio siamo a posto, i parametri sono quelli, abbiamo rispettato un tot dei posti letto per eccetera eccetera, e che è appunto un criterio che prescinde pressappoco quasi totalmente da quelle che sono le condizioni territoriali e quella che è la domanda di salute a secondo poi dei casi. Nel senso che se campiamo in un mondo estremamente complesso, questo mondo si prepara a vivere dei casini di carattere.
Sì, guarda, mentre parlavi hai fatto vari esempi, dai suini, no, eccetera. Ma io ci aggiungerei anche la produzione di prosecco in Veneto, che è diventato ormai hanno messo prosecco pure dentro i vasi dei fiori, non si respira più, perché poi devi annaffiaco.
Sì, no, ma certo. I trattamenti perché esatto. Questo intervento intensivo in agricoltura hanno delle conseguenze ben note, oltre al PAS che c'è sta a Vicenza, in quell'altro territorio, appunto quel tipo di problematiche, per cui la gente che sta vicino ai vigneti, che esatto, non c'ha interessi diretti col prosecco, crepa.
Sì, o si fa impianti megagalattici per filtrare, oppure non apre le finestre. Mo adesso vuole dirlo per chi i poveretti che ci lavorano a salario, ma se lo stanno dando, come diciamo a Roma, in faccia il prosecco, perché non lo vuole più nessuno nel mondo.
Sì, pure su questa cosa poi sugli andamenti epidemiologici, cioè che ne so, ci abbiamo avuto a che fare qualche volta con esperti epidemiologi che però appunto prospettavano modelli che prescindevano totalmente da quella che sei condizioni reali sul territorio, sul campo.
Sì, perché sono concepiti a tavolino e non prendono, appunto. Certo, è così.
Però sì, certo, però questo contrasta col fatto che tu stai a combattere con sistemi, sarà pure una banalità, ma insomma, no? Cioè sempre più complessi una parte, e poi di portata, poi appunto diventa immediatamente globale, cioè tu passi direttamente dal paesetto della minchia a orizzonti totalmente diversi, tenendo presente che questo è un casino, no? Poi ci sono stati i precedenti e, come si dice, dovrebbe adesso, senza sbilanciarsi tanto, passare in qualche modo pure questa, poi c'è il prossimo, insomma, no? Per dire, in questo preciso istante c'è una mezza Africa che è divorata dai lupi.
Come no?
Insomma,
no?
Sì, sì. C'è il confine greco-turco, ma poi fra qualche mese ci stanno 20 milioni di affamati che non ho capito che se mangiano, insomma, no?
Sì, sì.
Quindi
oppure,
credo questo insieme di vicende, insomma, che è molto difficile. E alla fine uno che dice, considerazione ovvia, e mo piangono tutti, dice, però all'impresa stiamo a zero, eccetera eccetera. Oh, amore mio, vuol dire che il sistema delle imprese non è compatibile con quella complessità e la modernità dei fenomeni, che sarà pure, cioè riporterà pure a cose antiche, quelle robe là, però è questa la realtà. A impresa, che cazzo vuoi? Dove l'hai messo i profitti fatti in tutto questo periodo? Mo non gliela fai, e paga pantalone, e allora pantalone se via l'impresa tua. perché appunto, cioè, solo dentro una gestione di carattere più ampia si può ragionare, se no niente, sì, certo. Se no crepi.
E torniamo a...
il marxismo spiegato ai bambini.
Come?
Il marxismo spiegato ai bambini e alle bambine.
Sì, certo. Dopodiché appunto quello che famo noi è pure un altro...
Dai, vabbè, certo. Va bene, grazie.
Vabbè,
allora.
Grazie,
ciao,
a voi. Ciao,
scusate.
Ciao.
Sì, qui questo tema della collettività che si pone sempre più con evidenza in contrapposizione viceversa al singolo, all'individuo, no? Quindi qui c'è proprio, non va mai dimenticato, adesso io non ricordo in quale circostanza, ma una delle così descrizioni, non definizioni, ma modo di descrivere il capitalismo è quella di identificarlo con la più grande, colossale organizzazione sociale dell'egoismo che sia mai stata concepita e realizzata, perché questo fa il capitalismo, perché da un lato
tutti contro
è una società,
tutti.
Sì, è anche una società di massa, perché ma in che senso è una società di massa? Nel senso che mette massifica e tende proprio come aspirazione a massificare produzione e consumo.
Poi,
da questo punto di merci, no? Per cui è questa la sua anima, eccetera. Ma nello stesso tempo, per realizzare tutto ciò, deve esaltare all'ennesima potenza, esasperarla al massimo, il desiderio di possedere, di essere e possedere qualcosa di diverso da quello che ti sta vicino, e quindi promuovere in tutti i modi l'egoismo, insomma, che in teoria l'idea collettiva bandisce tutto questo, no? Perché non ha la sua base il discorso produzione e consumo di merci come molla della propria esistenza, ma ha semmai la messa a comune di quello che serve, e quindi anche di merci, nella misura in cui servono anche merci, ma una messa a comune relativa a dei necessità, bisogni collettivi che non soddisfano l'ego del singolo, della persona, eccetera eccetera. È questo che va in deflagrazione, almeno in questi casi ci va, però l'operazione che viene condotta è quella di farlo sparire. Si tira a ballo il fato, il destino cinico e baro, tutto la sorte, la mala sorte, gli animali selvatici, i pipistrelli, insomma, no? Tutto fuorché di ritornare viceversa a ragionare su questa.
Ma io facciamo la domanda proprio che una si dovrebbe fare. Il Servizio Sanitario Nazionale nasce nel 1979 con tutte le sue becche, che furono a suo tempo anche denunciate da compagni e compagne che lavoravano e lottavano nella sanità. Ma uno si potrebbe chiedere: ma che bisogno c'era di fare gli accrediti con le strutture private dopo le convenzioni, insomma, come si chiamano? Tutti questi soldi che sono andati a questi qua potevano essere investiti in un ampliamento del servizio sanitario pubblico. Dall'80 a oggi sono 40 anni e insomma si potevano fare. È una scelta precisa che è stata fatta, perché il sistema è quello che è, quindi non è una domanda così che io faccio e non so qual è la risposta, perché un sistema che è stato descritto molto bene due telefonate fa, no? E ovviamente lo condividiamo e ne parliamo anche noi, è esattamente di questo tipo. E la scelta è stata quella di favorire, di fare questo percorso, diciamo, parallelo in teoria, perché poi quelli vanno molto più veloci del sistema pubblico, in modo da poter poi foraggiarli. E il discorso che faceva appunto il compagno, l'ascoltatore due telefonate fa, era proprio quello. Non è solo un discorso appunto che non mi fido come ho fatto io, ma era un'aggiunta, non era assolutamente una, diciamo, un volere dire che non erano così le cose. La questione è appunto che noi paghiamo le tasse per il servizio sanitario pubblico, quindi perché poi dobbiamo andare a ripagare sia sotto forma di altri soldi che vanno alle strutture convenzionate, sia addirittura nella forma dell'intramenia o del ricorso obtorto collo al privato assoluto? Per quale motivo, visto che insomma di tasse ne paghiamo alquante, soprattutto per quanto riguarda il Lazio, dove le tasse sono fra le più alte d'Italia, credo a Roma sì, ma comunque la tassa regionale, che è quella che poi va appunto alla regione e quindi anche alla sanità, i risultati li abbiamo visti. Ma Zingaretti ha poco da fare i proclami e i sorrisi, perché ha trovato i posti letto dentro al Columbus e quindi al Gemelli, perché c'è poco, proprio poco poco da ridere.
Questa è Onda Rossa 87.9, segnale del disturbo disturbato quando piove, né padroni né pubblicità, le bollette chi le pagherà? Questa senza padroni, ci servono i dobloni.